Benvenuti nell'area 52.
Un saluto agli amici di Area 52 da parte di Alessandro Mamoli in compagnia di Matteo Soragna. È una nuova puntata, e che puntata! Noi la registriamo nella giornata di lunedì 22 maggio. Voi potete vederla quando volete, in diretta per chi ci segue, eventualmente anche con il podcast.
Ciao Alessandro Mamoli, come stai Alessandro?
Allora, se ti posso dire, sono stanco, in questo periodo sono stanco, ma l'ho già detto.
Questo l'abbiamo già detto, però.
L'abbiamo già detto, questa settimana, fine settimana, compio anche 50 anni, quindi a maggior ragione divento ancora più vecchio, e quindi capirai che mi dovrai, come dire, rifocillare, ricondizionare quando partiremo per le finals lunedì 29 maggio. Peraltro con un viaggio della disperazione.
Disperazione addirittura.
No, viaggio della speranza si dice, non della disperazione. Che perché, insomma, non sappiamo ancora dove andremo, anche se va come dovrebbe andare, visto che ci sono due squadre avanti 3-0, la serie dovrebbe iniziare a Denver. Quindi arrivare a Denver non è proprio comodissimo, anche perché poi noi quando dobbiamo prendere i voli cerchiamo di bloccare dei voli un po' prima, perché non è che si possono prendere all'ultimo momento, quindi fai delle tratte per cui poi magari fai degli scali e così via, e quindi sarà bello lo stesso. Comunque avvincente e avventuroso sarà bello, quindi ti dovrai prendere cura di me, nel senso, tu che sei molto teo fitness mi dovrai aiutare nel lavoro.
Ti porto ad allenarti subito appena arriviamo, la notte stessa quando non dormiremo andiamo, no, ad allenarci.
Ma no, io ho bisogno di riposarmi, perché non mi riposerò mai chiaramente perché lavoriamo, ma non è che ho bisogno di fare sforzo fisico, anche perché
l'allenamento anche defaticante aiuta al recupero. Alessandro, ti preoccupare.
Va bene, mi fido di te, l'importante è che vediamo. Intanto il viaggio in aereo sicuramente, anche se non sarà confortevolissimo perché è lungo, stai seduto e quindi un po' ti riposi, e quindi vediamo che cosa succederà. Caro Matteo Soragna, chi lo avrebbe detto? Adesso
io
quelli
no.
Che alzano la mano e dicono, poi vantaggio Nuggets Heat, non è che molti l'hanno detto, ma il 3-0 da una parte e dall'altra dopo le prime tre partite della serie, non credete anche a quelli che dicono, io l'avevo detto che... No, anche chi lo aveva detto non lo pensava, state tranquilli perché ci aspettavamo tutti due serie di finale di conference equilibrate, per certi punti di vista... Alcune partite lo sono anche state, la serie forse tra Denver e Lakers, se vai a vedere ai punti, insomma, le partite come si sono giocate le prime due in cui i Lakers sono anche andati sotto, però il 3-0 forse lì è un po' pesante, però c'è stata chiaramente una superiorità da parte dei Denver Nuggets manifestata poi soprattutto anche nella gara 3. Ti ricordi che prima dell'inizio delle finali di conference io dissi, siccome le due squadre, diciamo, più forti che ci si aspetta che vadano avanti sono Denver e Boston, perché sono quelle col miglior record, e io ho detto, no, ci sarà un motivo per cui una delle due non ce la fa. E dissi, quindi per me la finale sarà Boston-Lakers, perché devo sceglierne una. E come vedi, pac, preciso. Però almeno il pronostico che una delle due non ce l'avrebbe fatta, l'abbiamo, almeno quello. Poi ovviamente i Boston Celtics, il mio cavallo sul quale avevo messo
anche il mio
metaforicamente i soldi, ma credo tanti altri sono deragliati, fino a questo momento hanno deragliato, onestamente, per il linguaggio del corpo che hanno avuto in gara 3 sarei stupito se avessero una reazione, e quindi vediamo. Secondo me possiamo cominciare a parlare della serie, della finale della Eastern Conference, perché è la partita più fresca che si è giocata poche ore fa. Io faccio subito una premessa e dico, in questo momento i Celtics hanno la testa da un'altra parte, hanno secondo me dei problemi che non riguardano solo il campo, quello che sta succedendo sul campo. Stanno giocando contro una squadra che è fatata. Se tu prendi le due squadre e le metti, se hai notato c'era anche quella statistica che girava di ESPN che anche dopo il 2-0 hit dava la possibilità di percentuale di vittoria ancora a favore dei Boston Celtics, per dire che i numeri, cioè se tu prendi i giocatori, li metti uno contro l'altro, non guardi la serie che stanno giocando, ovviamente è un gioco che non puoi fare perché è ovvio che la devi guardare la serie, ma se tu li prendi, li metti uno di fianco all'altro, non esiste che questa serie sia sul 3-0 per Miami. Questi playoff secondo me ci hanno insegnato un sacco di lezioni. Una di queste è che è una questione di accoppiamenti, per cui a seconda dei giocatori con cui tu giochi contro l'altra squadra è più come ti accoppi e come riesci a giocare con e contro quella squadra nei playoff, e soprattutto lo stato di forma in cui arrivi. A me questi Miami Heat ricordano tantissimo i Dallas Mavericks del 2011, che non erano per nulla la squadra più forte. È ovvio che Miami non rappresenta la testa di serie numero 8, ma per niente. Cioè, è lì con la testa di serie numero 8 perché ha fatto una regular season modesta, perché poi ha perso la prima partita di play-in. Adesso leviamo i numeri, leviamo quello che è stato il percorso. Se resti e lasci i giocatori, è il nucleo della squadra che ha fatto 3 finali di conference negli ultimi 4 anni, di cui una finale NBA e una persa a gara 7 in casa. Quindi è una finta numero 8 ed è tranquillamente una delle due migliori, tre migliori squadre della Eastern Conference, quindi è una numero 8 mascherata. Però forse anche perché arrivavano da lì, perché anche Dallas era una squadra competitiva, quella del 2011, ma non era la più forte, perché c'erano i Lakers campioni, c'erano i Thunder che l'anno dopo avrebbero fatto la finale, c'erano i Miami Heat che poi hanno effettivamente perso la finale, c'erano i Boston Celtics, ma Dallas l'avresti messa come quinta, sesta, settima opzione. Sei d'accordo su questo?
No, questo sì, ma io condivido su quello che stai dicendo sullo stato di forma, sulla falsa 8, condivido tutto. Sugli accoppiamenti condivido molto di più sullo stato di forma e sullo stato anche mentale e psicologico delle due squadre, perché l'anno scorso è Boston che con le stesse squadre si è portata a casa la finale a Est, quindi non... Cioè, sugli accoppiamenti un pochino di meno, sono due squadre che più o meno sono le stesse, che si conoscono, che hanno le stesse dinamiche, è che adesso Miami proprio viaggia a un livello che Boston non ha, di fiducia, anche di freschezza atletica, di freschezza fisica. Poi insomma hanno tutti i giocatori, c'è chi sta molto onestamente overperformando da parte di Miami, onestamente, però è un merito loro, quindi è più sullo stato mentale e fisico che non sugli accoppiamenti in questa serie, ripeto, per il trascorso dell'anno scorso.
Ok, io penso che Miami quando è entrata a fare il play-in era ancora una squadra con dei dubbi, con delle incertezze. La vittoria, e l'aveva dimostrato il play-in della gara in casa con Atlanta, la vittoria contro Chicago in qualche modo li ha, come dire, li ha rilassati, perché poi erano dentro il tabellone playoff, che era il minimo sindacale, per cui loro, se fossero stati eliminati dal play-in, sarebbe stata una stagione completamente fallimentare e l'avrebbero dovuta giustificare in qualche modo. E quando sono andati con Milwaukee avevano la leggerezza di essere sfavoriti, e in più hanno anche avuto il colpo di fortuna di giocare 3 partite senza Giannis. È vero che uno può dire sì, però poi le due partite che ha giocato Giannis hanno vinto lo stesso, però un conto è arrivare a gara 4 avanti 2-1 perché hai approfittato di quello che è successo, un conto se fossero arrivati sotto 2-1, dico, per dire, probabilmente magari l'equilibrio della serie poteva anche essere diverso, per cui anche dall'altra parte Milwaukee ha cominciato ad avere delle insicurezze, a soffrire delle insicurezze a causa di come è andata nelle prime 3 partite. Quindi è tutta una serie anche di conseguenze rispetto a delle cose che sono capitate. Io continuo a sostenere, e non me lo leverò dalla testa, che l'infortunio di Hero, che ovviamente Miami vorrebbe avere in squadra, ha creato una rotazione tra i giocatori e ha dato un livello di responsabilità a certi giocatori che la presenza di Hero non avrebbe mai potuto portare a questo. Cioè, stanotte Vincent ha fatto 29 punti. Per fare 29 punti devi prendere una quantità di tiri, devi prenderti una quantità di responsabilità che se hai Hero in squadra non prendi, non te le puoi prendere. Così come Duncan Robinson, che ne ha fatti 22, che era morto, era scomparso nelle rotazioni della panchina, non lo vedevi più. E probabilmente inserendo nelle rotazioni più minutaggi, aggiungiamo anche Caleb Martin, anche se è un giocatore diverso di ruolo, hanno... Questi tre giocatori soprattutto hanno acquisito una consapevolezza, un livello di responsabilità e una consapevolezza del loro ruolo all'interno della loro squadra, che un giocatore che prende 20 tiri a partita non avrebbe potuto permettere. Poi vincevano lo stesso magari, perché Hero faceva 25 di media e vinceva in un altro modo. Ricordiamoci ad esempio che anche nella metà campo difensiva loro stanno facendo una marea di cose interessanti e Hero è un po' più piccolino, quindi magari, chi lo sa, se avessero fatto le stesse cose nella metà campo difensiva. Questa è la mia lettura per spiegare, perché poi ogni tanto mi prendono anche in giro, che dicevo Philadelphia meglio senza Embiid, Miami meglio senza Hero, però l'equilibrio che hanno trovato in questo momento gli Heat con questa squadra qua, ricordiamo che manca anche Oladipo, che è un altro mangiapalloni, è secondo me significativo ed è figlio anche di quelle perdite che hanno avuto durante i playoff.
Che abbiano trovato un equilibrio, questo è un fatto, è fattuale, si vede, è evidente che sia così, quindi quello che stai dicendo è giusto. Io trovo la bravura loro nel riuscire a trovarlo questo equilibrio, non che l'assenza di Tyler Hero volesse dire immediatamente avere un nuovo equilibrio, per me non è assolutamente così, però sono stati bravi a trovarlo. E se Vincent, che giustamente tu dici ha molti più tiri a disposizione e quindi dà quel contributo in attacco, Vincent, che non è grosso perché è più piccolino di Tyler Hero, però Vincent si sbatte in difesa e quella è una chiave sicuramente di questi Miami rispetto alla Miami di Tyler Hero. E ti dirò che secondo me invece quello che più ha contribuito a questo nuovo equilibrio è proprio Caleb Martin, anche se ha un ruolo leggermente diverso, ma ritorna negli esterni e quando c'erano tutti Martin doveva entrare per fare difesa e contropiede, punto. Adesso si sta trovando a essere il secondo go to guy di Miami, che è una cosa che, se ci pensi, due mesi fa è impensabile, perché è impensabile. Quindi la vera chiave è stata che adesso hai Caleb Martin che difende, perché quello lo fa sempre, che ha quel telaio lì, ma che poi viaggia 20 di media. Quello è veramente il giocatore che ha usufruito al meglio, ma è un merito loro, e lo sottolineo e condivido con te che hanno trovato un equilibrio eccezionale. Io quello che discuto è che non sono proprio sicuro che in automatico, togliendo Hero, tu trovi quell'equilibrio. Sono stati bravi a trovarlo, questo sicuramente.
Io mi ricordo, anche se poi sarebbe rientrato e non è detto che non lo faccia anche Hero, la Miami del 2012, quando si fa male Chris Bosh, credo. Cosa succede? Che Spoelstra prova a sostituire il lungo nel ruolo, ok? Non funziona e l'unica cosa che è costretto a fare è cercare di cambiare il quintetto abbassandolo, facendo giocare LeBron James da 4. Lì, apriti cielo, cambia completamente la serie, ma non la serie, cambiano completamente i playoff dei Miami Heat. Quindi per necessità lì avviene un infortunio sostanzialmente, e per necessità loro sono costretti a giocare in un'altra maniera, perché si accorgono che non possono giocare con un lungo che non è capace, che non ha le stesse abilità di Bosh, e quindi giocano in una certa maniera. Qui non è che hanno dovuto, perché poi qui è un esterno, è un po' diverso, quindi alla fine decidono di ampliare la rotazione e fare questa rotazione con questi giocatori, recuperando tra l'altro Duncan Robinson, che gli ha dato, a mio modo di vedere, soprattutto in attacco, una dimensione completamente diversa, perché in una delle partite a Boston lui a un certo punto lo usa all'inizio, poi va sotto in difesa e lo toglie, non lo fa più giocare. Qui comincia il primo tema. Sostanzialmente una cosa che mi piace di queste finali di conference e di come siamo arrivati e dei risultati anche che si stanno sviluppando, ed è, quando ho detto prima, ci sono delle lezioni che ci stanno dando questi playoff, è il fatto che tre squadre su quattro, e poi quella che è sotto, di una di queste tre che sto citando, è tra l'altro sotto non a caso perché un cambiamento importante l'ha fatto, sono lì e sono avanti 3-0, prendiamo Denver e Miami, perché sono squadre che programmano, sono squadre che hanno gli stessi allenatori da un sacco di anni. I Miami Heat sono lo stesso identico gruppo che sostanzialmente, a parte l'inserimento di Lauri dopo il 2020, che però voglio dire Butler, Adebayo, Hero, sono andati a pescare anche dalla G League, scommettere su dei giocatori, l'allenatore, Pat Riley, i dirigenti. Se voi andate a vedere nel front office dei Miami Heat, trovate dentro dei personaggi che sono lì da 25-30 anni, che non cambiano mai. E la stessa cosa Denver, che è arrivata alle finali di conference del 2020, si rompe Murray, tengono il core centrale che è Murray, Jokic e Porter Jr., che pure lui si era rotto, aveva avuto problemi alla schiena, con Malone sempre confermato, decidono di tenere questo gruppo mettendoci attorno dei pezzi come Aaron Gordon, come Kentavious Caldwell-Pope, come adesso Bruce Brown, che funzionano, e tornano a essere competitivi. Mentre tutte le squadre che a un certo punto hanno detto adesso prendo e cambio al volo, chi lo ha fatto in stagione? Phoenix, Dallas, i Lakers, che comunque hanno cambiato metà squadra anche se adesso sono lì a giocarsi le finali di conference, poi alle prime difficoltà si sbriciolano perché non hanno quel vissuto lì che hanno in questo momento i Miami Heat e i Denver Nuggets. Quindi questo secondo me è un bel insegnamento. Vado dritto al punto. Siccome Boston è la stessa cosa, perché il gruppo di Boston è quello, hanno cambiato Brogdon, ma alla fine è quel nucleo che sta andando bene negli ultimi anni, è cambiato l'allenatore. La differenza tra il 4-3 dell'anno scorso, o comunque il fatto che loro fossero competitivi nella serie, e lo 0-3 di quest'anno, è dato dall'allenatore, secondo te?
Non solo, però in parte sì. Perché poi
quanto in percentuale?
È difficile da sapere, Ale, anche perché adesso Mazzulla ha ammesso che ha perso il controllo della squadra, quindi bisogna capire se prima invece ce l'aveva oppure non l'ha mai avuto, quindi non è semplice. È vero che poi ogni stagione è una stagione a parte, la squadra è la stessa identica, il core è lo stesso, tra parentesi molto profondo, di tanti giocatori che stanno assieme. Vero è che perdi il manico che sembrava aver trovato anche il modo di gestire un gruppo, anche col bastone quando serviva, e trovi un allenatore che adesso sembra, com'è normale che sia, molto giovane, che è un pochino mangiato da tutta questa pressione, e se effettivamente ha perso il controllo anche della squadra, certo, adesso dirti in percentuale non lo so, però che sia tutta colpa sua faccio fatica a crederlo, che sia anche parte dei giocatori, perché poi i giocatori vanno in campo, e se i giocatori ce l'hanno su con l'allenatore o hanno poca fiducia dell'allenatore, però poi i giocatori vanno in campo e sono una cosa sola, lo fanno vedere in campo, e quindi pur con tanti errori, poi magari con poca organizzazione tecnico-tattica, quello che vuoi, però li vedi se si sbattono. Ieri sera è stata una roba proprio di approccio alla partita, poi lascia stare come attacchi la zona, come non l'attacchi, quanta zona fa Miami, tantissima rispetto alle abitudini, tutto quello che vuoi, però certo che avere un manico che riesce a guidare fa tutta la differenza del mondo.
Guarda, parto, ti faccio vedere anche dei numeri. Questa è Miami da tre punti, per dirti come ci sono i momenti all'interno della stagione. Partiamo da sotto. In regular season facevano 12 canestri di media su quasi 35 tentati. Bene o male i tentati sono più o meno sempre stati lì, a parte la serie contro New York, che sono un po' saliti. Con Boston ne tirano ancora meno, ma fanno molto più canestro, perché stanno tirando il 47,8%. Ecco, forse Mazzulla, magari uno sguardo al perché New York ha fatto tirare il 30% agli Heat, poi ha fatto magari delle scelte per cui Miami ha trovato canestri in un'altra maniera, poi New York ha dei giocatori che hanno delle caratteristiche che sono diverse rispetto a quelli dei Boston Celtics, quindi devi anche fare delle cose sulla base del personale che tu hai. Io a caldo, poi ho bisogno di più tempo per fare una riflessione, vedere anche che cosa faranno i Celtics. Io penso che Mazzulla è comunque un ragazzo di 34 anni che lì non c'è mai stato, che è passato da fare il quarto assistente della squadra, il capo allenatore. La cosa del perdere il controllo della squadra e non essere capace, se fosse così non possono rimontare sotto 3-2 con Philadelphia, cioè era 10 giorni fa. Se lui non ha il controllo della squadra e non riesce a farsi sentire, non è possibile che quella squadra reagisca, vinca la gara 6 a Philadelphia, anche se è andata anche vicino a perderla, perché li ha presi per i capelli Jason Tatum, e la stessa cosa in gara 7 con i 51. Però se tu non hai il controllo, probabilmente quella squadra lì si sbriciola già con Philadelphia.
Dipende.
Io penso che
può succedere, no, certo, può succedere dopo, hai capito? Non è che...
Esatto, però secondo me succede dopo, perché loro vanno sotto 2-0 in casa, e sotto 2-0 in casa è più condizionante, perché comunque potevano anche vincerle quelle partite in casa, e le hanno perse all'ultimo, probabilmente anche per delle scelte sbagliate da parte dell'allenatore nel non voler andare a raddoppiare Butler in certe situazioni, schierare certi quintetti, dimenticare Derrick White in panchina. Scegli tu quale potrebbe essere l'errore che può aver fatto nelle partite di Boston, per cui poi a quel punto ti crollano anche tutte le tue sicurezze. Ci aggiungo che se in mezzo c'è Jalen Brown che ha già deciso che va da un'altra parte, piuttosto che una sorta di rivalità che non sappiamo, anche se a me sembra che siano sempre andati d'accordo Brown Tatum su chi deve essere il primo violino della squadra, o White che vorrebbe giocare ma fa giocare Brogdon che l'anno scorso non c'era. Scegli tu, tutte dinamiche di spogliatoio che non possiamo conoscere. È ovvio che non può essere solo Mazzulla, e al netto di tutto questo, e mi taccio, stanno giocando con una squadra che gioca una pallacanestro celestiale. Cioè, ancora, se vedete la partita di stanotte, il livello di energia, cioè, Boston è così, Miami è così. Attaccano, corrono, si lanciano, penetrano, scaricano, arrivano giù, Struss arriva, appena passa Matic, si fa boom, bam, tira da tre, Gabe Vincent recupera, costo costo, si ferma, pum, pam, palleggia, resta il tiro in transizione da tre. Cioè, roba che lo fa neanche Curry a momenti, e le fanno Vincent, le fa Struss, cioè hanno un livello in questo momento di sicurezza, e lì chiaramente ci sono i meriti di Spoelstra, altissimo, altissimo. Aggiungo una cosa per chiudere su Miami, che ci apre poi la porta alla prossima discussione, dove io e Matteo Soragna litigheremo, non litigheremo no, ma discuteremo, perché abbiamo una visione diversa su questo. Se fossi Jimmy Butler, comincerei a lasciare un po' perdere quelle cose che fa dentro il campo per irridere gli avversari. Poi se vuoi ti spiego perché. No, beh, anche se lo può permettere, perché è fatto così caratterialmente, fino a questo momento ha sempre ragione lui. Io diciamo comincerei a lasciarle perdere.
Diciamo che lui ha risposto a quello che ha fatto Horford, quindi non è che è iniziato lui a fare quella gag lì, e ha risposto poi successivamente a quello che ha fatto
sì, tre partite quindi, dopo ha risposto, voglio dire, due partite dopo ha risposto.
Poco importa,
lì.
Poco importa, sì. Quindi sì. Non è che è iniziato lui. Io quello che dico, che certo che Miami è in un gas totale, però sei Boston, e 3-0 con le prime due in casa, tu sei Boston. Anche se Miami è in uno stato di grazia, dove giocano, dove corrono, dove hanno energia, dove difendono, dove ruotano, si aiutano, si passano la palla e via dicendo, tu sei sempre Boston. Non è che sei l'ultimo arrivato, quindi sono proprio psicologicamente sotto un treno, proprio sotto un treno. Non è che sono 3-0 perché sono più scarsi di Miami da essere 3-0.
No, ma non lo sono. Sulla carta sono la squadra più forte, tecnicamente, se
carta,
giocassero.
La
se
carta
fossero.
Ha significato che ha significato la carta. Quindi cioè, va dato merito a Miami per lo splendido stato di forma in cui sono e di fiducia in cui sono. Però, ti ripeto, Boston non è che dici, vabbè, questi qui sono troppo forti, 3-0 ci sta. Non ci sta il 3-0 dalla parte di Boston, sto intendendo. Quindi poi su Jimmy Butler... Qui vieni un po' dalla mia parte, perché anch'io sono... Però questo è il mio modo di vedere le cose, che non è giusto, non è sbagliato, è il mio personale. Cioè io non sono un fan di quelle cose, ma non è che siccome non sono un fan io, allora non è giusto.
Però stiamo parlando di due cose diverse, Matteo, perché poi adesso ovviamente stiamo andando sulla questione Grant Williams e Jimmy Butler. Cioè la questione Grant Williams e Jimmy Butler, adesso l'approfondiamo, è uno scazzo robusto tra i due che si ringhiano addosso. È lui che gli fa fare del trash talking. È una come posso dire, manifestazione di celodurismo piuttosto che di ego, di maschio alfa. Quella roba che fa Orfora, anche se vuoi, ma Butler, cioè guardarlo come dire Ciccio adesso chiamiamo noi il town, è una invece il ridere è una mancanza di rispetto, vabbè, secondo
quindi
me.
Orford non era una mancanza di rispetto,
sì, sì, ho detto sia Orford che Butler, ok, vabbè, il ridere, no, ed è una mancanza di rispetto, siccome poi Orford finisce lì e va avanti a giocare, Butler invece va avanti, si gira, guarda la panchina e dire ma perché questo rincoglionito pensa di potermi marcare così. Te la do con un esempio di citazione. Perché dico questo? Butler probabilmente andrà avanti così, facendo il ganassa, come dicono a Milano, e vincerà il titolo NBA battendo i Nuggets 4-0, perché sono una squadra che ormai va, sembra un treno ad alta velocità di quelli che fa il Milano-Roma senza sosta in mezzo. E quindi può anche essere che quindi abbia ragione lui e va bene così. Che lo faccia perché li vuole controllare psicologicamente, non lo so. Finisce gara 3. Denver Lakers, ai microfoni di ESPN va Jamal Murray, alla domanda di Lisa Salters dice adesso, e Murray risponde 5 to go. Per Murray non, i Lakers non c'entrano, non è finita lì, il suo obiettivo è poi Butler eventualmente andando in finale NBA ci penserà, ma quello che io sostengo, se c'è uno che se lo può permettere è Butler, è una, a me è una valutazione che conta zero, non sono qui a fare la morale a Butler, che mi piacerebbe vederlo un po' di più dire a noi dei Celtics non interessa perché il nostro obiettivo è vincere il titolo NBA, e quindi lui sta spendendo delle energie psichiche e emotive in una serie che sta già controllando e secondo me non ha bisogno di farlo. Se tu il tuo gli occhi sono puntati sul big prize, come dicono loro, che è il titolo NBA, lascia perdere. Poi capisco che è caratterialmente fatto così. Un ragazzo cresciuto in un ambiente pazzesco con la mamma che lo cacciava di casa e quindi è costantemente in guerra contro il mondo da quando è nato e quindi ha quel mood lì perché lo faceva a Minnesota quando litigava con i compagni di squadra, l'ha fatto a Chicago, lo ha fatto a Philadelphia magari un po' meno e adesso anche a Miami contro tutti gli avversari, e quindi fa parte dell'essere Jimmy Butler. Se però vuole veramente raggiungere l'obiettivo finale, detto che magari ce la farà lo stesso anche con questo atteggiamento, io proverei a risparmiarmi delle energie da questo punto di vista.
Però vedi, quella è la tua visione, io rispetto a quello che dici sono d'accordo, ma ripeto, è il mio modo di vedere le cose, Butler vede al modo suo. A me c'è un aspetto che mi impressiona di quell'immagine lì di Jimmy Butler, è che quando lui si mette giù a fare il gesto del time out, gli tremano le dita di una mano. Ora, probabilmente è tutta l'adrenalina che c'è in corpo, però non riesce a stare fermo, proprio gli tremano le mani, come se stesse vivendo proprio anche di quel tipo, no? di emozione o di tensione. Certo. E quindi quella parte lì è quella che più mi ha impressionato. Poi tolta la pallacanestro, però sì, anch'io non sono un fan di quelle cose, detto che Butler è così, magari gli è funzionale per lui al rimanere proprio ingaggiato emotivamente nella serie, e alla serie successiva ci penserà dopo. Quella di Five More to Go di Jamal Murray è una cosa molto americana, cioè anche quando l'anno scorso, quando Boston si porta a casa gara 1 a Golden State, io ero lì che filmavo i giocatori che stavano tornando in spogliatoio e urlavano tutti three more, ok? Cioè è una cosa...
Sì, però quello che voglio dire è che se tu vedi la vittoria dei Nuggets, che a un certo punto mettono le mani sulla partita perché fanno un parziale devastante nel quarto-quarto, non irridono mai gli avversari, non li perculano mai.
Ma quello è...
Hai capito?
Ale,
li rispetto, è un come dire, è una forma di rispetto dove loro sanno di essere così. Poi fa parte dei caratteri dei giocatori, ma io mica sto facendo il processo dicendo ma guarda sti coglioni, guarda ma che figurati. Coglione che è Jimmy Butler. Sto semplicemente facendo una valutazione dicendo io quella roba lì che mi porta via energie non la farei.
Con me
anche perché
la porta
è una
aperta.
Mancanza di rispetto nei confronti comunque di un gruppo di giocatori che l'anno scorso ti ha battuto, che è sempre stato di alto livello, che sa giocare a pallacanestro.
Sì, allora,
e poi
discorso,
magari se rincontreranno se lo ricordano pure loro.
Sul discorso io non lo farei, tu con me sfondi una porta aperta. Sul discorso del rispetto, Ale, ha iniziato Horford a fare così e quindi lui ha semplicemente risposto. Non è che se c'è uno che ha iniziato a mancare di rispetto per come lo concepisci tu, non è stato lui. Ma non è che lo voglio difendere, perché ti ripeto, con me quel discorso lì ci mancherebbe altro, vado a ruota libera.
secondo me ci sono delle sfumature diverse, perché Horford si gira e dice time out a tutti. Butler si gira, cerca Horford e dice time out guardando in faccia Horford.
Grazie a
lui. E però Horford non gliel'ha fatto personale la prima volta, l'ha fatto in generale. E questa è la differenza. Ma va bene, lo capisco perché lo fa, perché Butler da quando ha 5 anni vive così, vive per sopravvivere, per imporsi psicologicamente, mentalmente, fisicamente, rispetto a qualsiasi cosa si trova di fronte nella vita, perché fortunatamente io sono cresciuto in una famiglia che mi ha voluto e quindi non oso neanche immaginare che cosa voglia dire sentirsi dire quando arrivi a casa.
Questo lo pensi tu, Ale, questo lo pensi tu.
Cosa?
No, lo pensi tu di essere nato in una famiglia che ti ha voluto, questa è una... è una tua idea, esatto. Ricordati.
No, esatto. Andiamo all'altra parte. Che è quella che mi interessa, che non riguarda Butler e Grant Williams, potrebbero essere Mimmo e Ciccio, non ha nessuna importanza. Io sono uscito di testa quando la mattina dopo, quando è finita la partita, la narrativa era, la strasemplifico ma correggimi se sbaglio, era Boston ha perso la partita per colpa di Grant Williams. Questo è, cioè, io leggevo solo questo. Leggevo che per colpa di Grant Williams c'è stato il parziale di 24-9. Per colpa di Grant Williams Butler si è arrabbiato, perché se Grant Williams non l'avesse fatto, Butler, quello di cui abbiamo parlato fino a un minuto fa, che ringhia contro qualsiasi cosa, sarebbe stato calmo e non avrebbe vinto la partita. Ma scusate, ma quando ha fatto 56 con Milwaukee, chi è che l'ha fatto arrabbiare? Quando ha vinto la gara 5 da solo nel finale, chi è che l'ha fatto arrabbiare? Nessuno, è competitivo di suo. Faccio la premessa: Grant Williams è un deficiente e ha sbagliato a fare quello che ha fatto. Io adesso la giro su altri punti. La partita Boston l'ha persa perché Grant Williams ha fatto quella roba lì in una certa percentuale, poi l'ha persa perché Brown non ha fatto canestro, perché Tatum non ha fatto canestro, perché Horford non ha fatto canestro e perché non hanno difeso come dovevano difendere. Dopo quel fatto lì, certo, se volete fare quelli che fanno la narrativa, scrivete parziale 24-9, non far arrabbiare Jimmy Butler. Dopo quella roba lì, Butler fa immediatamente risponde a quello che gli ha fatto Grant Williams, ok, e sono 1-1. Da lì Butler fa un altro canestro e uno dall'angolo, poi segna solo sul tiro libero e sbaglia 3 tiri e fa un fallo in attacco mentre fa un tiro da 3 punti. Grant Williams è il giocatore che segna gli ultimi 3 canestri su azione della partita per i Boston Celtics, cioè l'unico che più o meno stava un po' funzionando. Allora
quando
io dico,
sono... Sì, scusami, vai.
Quando no, i due li fa, i due li fa quando sono ancora punto a punto. Grant Williams è un cretino e non lo doveva fare. Ma io non accetto che il risultato, ma l'hanno scritto decine di pagine che hanno un sacco di follower che seguono il basket, l'hanno scritto un sacco di colleghi, l'hanno scritto, era solo quella roba lì, perché faceva figo la narrativa dire così. Perdonatemi, è una mancanza di rispetto alla pallacanestro, a Butler, ai compagni di Butler, all'allenatore di Butler, perché c'è dentro... Ci sono dentro miliardi di cose in più rispetto a Grant Williams, che è un cretino che ha fatto arrabbiare Butler. Perché se la resettiamo così, ed è così dall'inizio, ormai da quando ci sono i social, è solo così. È Harden che si è fatto ispirare dai canti gospel di Doc Rivers. È un'altra cosa che è quello che... Non si guarda mai dentro la pallacanestro, si guarda solo che Grant Williams ha fatto arrabbiare Jimmy Butler, che è vero, che è successo e è inciso, ma io non accetto che sia l'unico e il solo motivo la mattina dopo per cui Miami ha vinto la partita. Questa roba qua a me mi ha mandato fuori di testa.
Benissimo, per me non è il solo motivo, ci mancherebbe altro. Com'è la maglietta che ti ha regalato Marco Crespi alle giovanili?
You can talk the game, but can you play the game?
Ok, you can talk the game. Quindi puoi parlare o dopo aver parlato giochi anche. Io parto da quella maglietta lì. Parto dai, non so se ve li ricordate in stagioni, 2 tiri liberi contro Cleveland dove lui va a muso con Donovan Mitchell che gli dice li segno tutte e due, Ciccio, li segno tutte e due, 0 su 2, persa la partita. Questa parte qua, se tu vuoi parlare, poi l'unica cosa che devi fare, l'unica, è vincere. Allora, detto che a me, ma questo è il mio modo, a me parlare piace pochissimo, ok? Mi piace poco, ma la cultura della pallacanestro in America è anche questo, è trash talking, ok? E io quello lo accetto benissimo, non è che la mia è giusta, la loro è giusta, è la loro, ok? Detto questo, hai appena segnato la tripla del più 9, tu hai appena segnato la tripla del più 9, a 6 minuti e 50 dalla fine del quarto quarto, quindi sei in un mood che ti deve consentire di continuare ad andare avanti. L'ultima cosa che devi fare, l'ultima da giocatore, come scelta tattica, è di dare gas agli avversari. È l'ultima cosa che tu devi fare, perché tu devi mantenere quel momentum che hai. Grant Williams, con quella cosa lì, cambia il momentum della squadra di Miami e successivamente di Boston. Perché? Perché subito l'azione dopo, e hai messo la foto che si vanno sul muso, è l'azione immediatamente dopo, dove Jimmy Butler fa canestro più fallo, 3 punti. Si vanno ancora sul muso e Miami questa parte qua la percepisce, perché sono appena andati sotto di 9 a 6 minuti e 50 dalla fine, e questa scarica la percepiscono, ed è quella che cambia il momento della partita. Ora ti dico quando giocavo, scusa, fammi finire. Ora ti dico quando giocavo, ok? Quando giocavo, uno dei mantra di tutti gli allenatori che io ho avuto, tutti, a qualsiasi livello, era che quando c'era un momento della partita, bisognava essere solidi per non far cambiare il momentum. Quella che ha fatto Grant Williams, che non è l'unico motivo per cui hanno perso, è una cagatona gigantesca, perché per andare a parlare e dare sfogo al tuo desiderio di andare sul muso a Jimmy Butler, fai cambiare il momento della partita, che era tutto a tuo favore. Quindi è questo quello che discuto io, perché uno si sbaglia un tiro libero, un tiro da 3 punti aperto, è un errore fisiologico della pallacanestro. Se sbagli un'uscita, uno scivolamento, perché l'altro ha fatto un cambio di velocità, un crossover, è un errore figlio della pallacanestro. Questo è un errore di interpretazione e di concetto, come un passaggio avventuroso a meno uno dalla fine, che vuoi fare un passaggio avventuroso, perdi palla e perdi la partita. Quella è una cagatona gigantesca che tu, più 9, a 6.50 dalla fine, non devi fare. Punto.
Perfetto. Il mio punto è i media, strasemplifico, la comunicazione che riassume e conclude, è tutto vostro onore, Boston ha perso per colpa di Grant Williams, che abbia fatto una cagatona, che non doveva farlo, aggiungo, lo stato emotivo di Grant Williams è di un giocatore che in quel momento non sta giocando, vuole giocare, vuole dimostrare al suo allenatore di poter giocare. Posso dirti, è un cretino, ma ha avuto la sfiga che quando si è girato, quello davanti a lui era Jimmy Butler. Perché
ma l'ha
per
cercato,
quanto avesse...
Ale!
Lo sì, ha cercato. Ma perché era di fianco a... Sì, ma era quello che lo marcava. Se lo avesse marcato Gabe Vincent, gliel'avrebbe detto in faccia Gabe Vincent lo stesso, perché voleva buttare fuori quella scarica di adrenalina probabilmente che aveva, perché voleva giocare, perché il suo allenatore lo teneva in panchina e finalmente stava giocando, perché lui nella sua testa dice, e aggiungo la cosa più importante... È un giocatore in scadenza di contratto che fino all'altro ieri pensava di mettere in tasca 50 milioni di dollari, che li vede che stanno volando via perché il suo allenatore non lo fa giocare e quindi perde la testa. È sbagliato, perché se sei un professionista, anche in una situazione psicologica di quel tipo, devi resistere, ma c'è dentro questa cosa qua. Insisto, non voglio entrare nel merito di Grant Williams, di Jimmy Butler, che tra l'altro ha anche ridimensionato tutto poi nelle interviste dopo il post partita eccetera eccetera, salvo dire non sono la persona giusta con cui andare a parlare.
È certo.
Ridimensionato, però ha voluto lasciare lo stesso giù la firma e va benissimo.
Giustamente,
sto solo dicendo che non può essere, è la cosa che io non accetto, sono d'accordo su tutto quello che tu hai detto. La cosa che io non accetto è che si riduca nella comunicazione di oggi, sullo sport in generale e soprattutto sull'NBA, che vive ormai solo di queste robe qua. Te ne dico un'altra. Quante volte hai visto negli ultimi giorni i video di LeBron James che si alza presto alla mattina e va a tirare? In modalità che... E poi fa 0 su 19 da 3 punti o non segna mai o... Cioè, che va bene, per carità, poi fa una cosa positiva perché va a allenarsi, no? Ma si parla solo di quello. Ecco LeBron James che si sta allenando e va a tirare, quindi stasera cambia la partita. Ecco Butler e Grant Williams che litigano, è il motivo per cui... È proprio la narrativa che io faccio fatica ad accettare. Fammi solo rispondere, sì, a chi mi ha detto... che prima mi dicevano, tu parli della narrativa, ma hai parlato dell'infanzia di Butler. Non è la stessa cosa, ragazzi, è una cosa completamente diversa. Io parlo dell'infanzia di Butler per spiegare perché lui si comporta così caratterialmente. Non è la narrativa. La narrativa sarebbe dire, Jimmy Butler che è cresciuto così, lo vedi com'è. Io sto spiegando perché lui reagisce a certe cose, perché ha avuto un'infanzia di un certo tipo, fa parte del racconto, della storia vera di Jimmy Butler. Non è che sto dicendo che Jimmy Butler è forte perché da piccolo è stato abbandonato. È forte perché si allena, perché è un fenomeno, perché sa giocare a pallacanestro e per queste robe qui. Nel suo vissuto c'è quella roba lì. La cosa che a me mi ha fatto andare fuori di testa è risolverla così. Questa è la cosa che mi ha fatto andare fuori di testa.
Allora, per me, per come la vedo io, ok, quello di Grant Williams è l'errore più grosso degli ultimi 6 minuti e 50 della partita. È l'errore più grosso che ci sia stato. Perché ti dico che se Boston fosse stata sotto di 6 punti o sotto di 9 punti, quel gesto lì di Grant Williams avrebbe un altro valore e sarebbe più funzionale al provare ad accendere una miccia a favore di Boston. Sei sotto, perché a volte gli allenatori scelgono di prendere tecnico quando sono sotto di 15? Perché può essere una miccia che viene accesa, ok? In quel caso Grant Williams ha fatto l'esatto contrario, ha acceso la miccia di Miami, e credimi che è l'ultima cosa che un allenatore vuole vedere, e ti parlo per esperienza personale, Ale, eh? Quindi per me quell'errore lì è quello che negli ultimi 6:50 incide di più di tutti. Non è l'unico, sicuramente, perché non è l'unico, ma incide più di tutti, per me.
Allora, aggiungo e chiudiamo questa cosa, perché ne abbiamo anche parlato fin troppo, ma ribadisco, non stiamo mettendo sotto riflettore l'evento in sé. Stiamo parlando di una cosa che domani sarà un'altra, scegliete voi qual è, sarà un'altra cosa per cui tutti ci saliranno a bordo. Ed è la cosa che mi manda fuori di testa. È proprio come se fosse un casus belli per provare ad analizzarlo. A me ha colpito molto di più un'altra cosa. Uno, che una reazione emotiva in una squadra così debba arrivare da Grant Williams. Magari me l'aspetto più da Smart, e comunque se arriva da Grant Williams, e questo ce l'hanno detto i Celtics in questi anni, loro non hanno un giocatore così. Non hanno un Draymond Green, non hanno un Jimmy Butler. Un po' Smart, ma secondo me poi Smart è condizionato anche dalla presenza degli altri, per cui poi lo fa poco anche lui. Questo è uno, cioè che lo debba fare Grant Williams, che non è assolutamente né il leader tecnico della squadra né quello spirituale. Due, che nessuno lo segua, che per sbagliato che possa essere, devono supportarlo, devono stargli dietro. Perché sennò poi finisce sotto, e infatti lo hanno lasciato da solo, è finito sotto. Non sto dicendo che uno si doveva mettere in mezzo, spingere via Jimmy Butler quando è andato faccia a faccia a Grant Williams, peggiorare le cose, quello che vuoi. Però questa cosa qui è una cosa su cui io ho riflettuto. Perché Grant Williams e perché nessuno dei Celtics gli è stato dietro o gli è stato di fianco? Questa è una cosa, per esempio, che io... sulla quale un po' ho riflettuto riguardo alla situazione dei Celtics e del perché sono in questo momento psicologico.
Sì, no, questo lo condivido molto. Il perché Grant Williams è perché lui ha deciso, e non è che qualcuno gli ha detto è stata una scelta individuale di un giocatore che in quel momento lì non è nemmeno intitolato di doverlo fare. Ma io ritorno al momento della partita, ma l'ho già detto, però sul fatto che nessuno gli sia andato dietro, nel senso di dire ok, buttiamoci in mezzo nella tensione, nell'energia di questo momento, invece si sono sciolti tutti, come si sono sciolti ieri sera. Quindi stessa identica reazione. Ieri notte è stato solo un continuo di quegli ultimi 6 minuti e 50.
sono chiaramente anche delle questioni proprio che saltano all'occhio, per cui penso ad esempio a Jaylen Brown che sta tirando 2 su 20 da 3 nella serie, Tatum che sta facendo fatica anche se sbagliando tanto, però i punti lui almeno li fa, Robert Williams che non riesce a stare in campo, Horford che sembra un fantasma rispetto a quello che noi conosciamo. Ci sono tante questioni che comunque riguardano anche l'atteggiamento che hanno avuto i Celtics questa notte. Cioè, qualcuno prima ha scritto, ma quindi la diamo per scontata la gara 4? Non so, a meno che Horford abbia preso a pugni in faccia tutti i suoi stanotte, e quando vanno a gara 4 dicono perdiamo, ma col cazzo che ci facciamo prendere in giro un'altra volta, e quindi almeno finisce in rissa. Adesso dico una roba, no, spero di no, ma dico per dire, invece che quello che hanno fatto stanotte. Cioè stanotte erano dei vegetali, e quando Miami ha sgasato 2 volte gli è passata sopra 2 volte, e questi erano lì che allargavano le braccia, non reagivano emotivamente, non reagivano, il linguaggio del corpo era pessimo. È questo che è il motivo per cui, al di là che giocheranno ancora la prossima Miami, che mi fa pensare che non ci sia veramente più niente da fare, perché sarei sorpreso se riuscissero a trovare una reazione emotiva, a meno che, ribadisco, si picchino nei prossimi 2 giorni nello spogliatoio per cercare di avere una reazione. Ti faccio vedere questa grafica per aprire la parentesi sull'altra serie, sul quale c'è molto da dire, che è il rendimento del supporting cast, ok? Allora, ho preso i 3 del supporting cast, lascia perdere se poi uno parte in quintetto, l'altro è dei Miami Heat, che sono Duncan Robinson, la S è sbagliata, Gabe Vincent e Caleb Martin, che nella serie, nelle 3 partite, hanno 37, 53, 58 punti. Robinson tira 8 su 15 da 3 nella serie, Vincent 10 su 18, Martin 10 su 21, ok? Tutti insieme, Schrödel, Russell e Walker, da 3 hanno fatto il numero di canestri da 3 del solo Robinson. Poi lascia perdere che giocano anche in maniera diversa, i Lakers non sono una squadra che usa tanto il tiro da 3. Il totale dei punti di Schrödel, Russell e Lonnie Walker fa da solo quello di Gabe Vincent. Si può parlare di LeBron che è stanco, di Anthony Davis che non funziona, di Denver che sta giocando una serie favolosa, però quello che era la chiave dei Los Angeles Lakers, detto che Austin Reeves e Hachimura almeno statisticamente funzionano, anche se Reeves si è perso nel quarto quarto di gara 3 e Hachimura ha avuto dei vuoti, e sono questi. Cioè loro riuscivano sempre da qualcun altro a tirar fuori qualcosa, adesso non ci riescono più, e questa cosa qua secondo me è molto evidente, perché dall'altra parte invece i Nuggets continuano ad avere 15 da Porter Jr., 15 da Bruce Brown, 10 da Aaron Gordon e così via, e con peraltro Jamal Murray, di cui parleremo tra poco, che sta veramente facendo la differenza. A tal proposito, per cominciare a parlare, ti lascio la parola, guarda questa grafichetta. Ti piace il titolo invece che supporting cast, supporting ghost?
Va bene, bello, sì, complimenti Alessandro. Allora, sul supporting ghost, tra questi 3, quello che a cui do meno responsabilità da un certo punto di vista è Dennis Schröder, per il semplice motivo che nel secondo tempo di gara 3 Dennis Schröder si è attaccato come una cozza in gergo a Jamal Murray e ha fatto un lavoro eccezionale. Quindi quando fai quel lavoro lì difensivamente, poi non è semplice fare, invento, 15 in attacco, non è per niente semplice. Quindi Ham gli ha detto: senti, ti attacchi a lui, non devi più staccarti, e lui lo ha fatto alla stragrande. Certo che Murray non poteva fare un secondo tempo da 30 punti, anche quello, però lo ha tolto veramente dalla partita, ma lo ha veramente tolto dalla partita. Però questo va a rinfrancare quello che stai dicendo tu,
dopo che ha fatto 30 nel primo tempo, però
No, infatti, però non poteva rifarne 30 anche nel secondo, no? Quindi non è che Schröder dici, vabbè, ne stava facendo 30 e ne ha fatti fare 7. Però ha fatto un lavoro eccezionale. Però questo va a validare ancora quello che hai detto tu, che il supporting cast di Denver ha fatto un lavoro eccezionale. perché a un certo punto, anche quando Jokic era così così, quando Murray e Schroeder gli si è attaccato, non gli ha più fatto fare niente, hanno avuto dei protagonisti che hanno fatto canestro e che hanno fatto le cose giuste, che hanno fatto tre difese giuste, e quindi alla fine hanno vinto meritatamente perché gli altri hanno risposto presenti. D'Angelo Russell, lui sì che è veramente sotto un treno, ma è quel tipo di giocatore, però molto onestamente è quel tipo di giocatore che per me, a me non è mai piaciuto, pur riconoscendogli tutto il talento che vuoi, però è il classico giocatore fine a se stesso, cioè che fa le sue cose, che sembra un corpo estraneo alla squadra, che a prescindere fa le sue cosette, però a me non è mai piaciuto, pur capendo che è un giocatore che può fare 20 in NBA, che io sono a casa che lo commento con le cuffie e tutto questo, che io lo do sempre per scontato nei miei ragionamenti. Però è evidente che sia in una situazione tragica sportivamente parlando.
Allora, detto che stiamo commentando quattro squadre che hanno veramente una rotazione cortissima, perché anche Denver ha una rotazione a 8, ma in realtà sono 7, perché Christian Brown gioca 6 minuti, poi Jeff Green, se va bene, gioca 15 e l'altro lo fa Bruce Brown, quindi qui mi sembra che ci sia proprio una differenza di freschezza fisica e atletica, per cui Gordon, Porter Jr., lo stesso Brown, Murray, Caldwell Pope, cioè loro hanno a un certo punto dato gas nel quarto quarto, quando invece i Lakers secondo me non sono riusciti, non hanno riuscito a dare una reazione, a reagire a quello che stava facendo Denver, perché a un certo punto non ce l'avevano più, hanno visto la spia della benzina, c'era la riserva, e ho detto ragazzi, qua noi continuiamo a correre avanti e indietro così non ce la facciamo più. Tra le due è quella che mi aspetto, anche perché gioca in casa, quelle sotto 3-0, che possa, non so se di orgoglio poi principalmente, provare a dare un colpo di coda e a vincere una partita. È ovvio che dipenderà secondo me molto da Denver, perché se Denver sta lì come è stata fino adesso, io l'ho commentata la gara 3, loro, ho ricordato come in questi playoff le tre partite che hanno perso finora sono state una all'overtime con Minnesota e le due a Phoenix di 5 e di 7 punti. Cioè non c'è mai un blowout dentro le sconfitte dei Nuggets, significa che loro la giocano la partita, stanno lì, poi magari sarà questa. A me è venuto in mente quando i Cavs erano andati sotto 3-0 nella serie del 2017 contro gli Warriors, con il tiro, quello famoso di Kevin Durant in gara 3, e poi giocano una gara 4 di nervi, di orgoglio, dove segnano, non mi ricordo, 20, 21, 22 canestri da 3 punti e spazzano via Golden State, che poi avrebbe vinto il titolo in gara 5 in casa. Ecco, ci vuole una roba così, però ci vuole che una cosa, parlando di D'Angelo Russell, lì è stato un po' bravo Darvin Ham a provare a rigiocarselo all'inizio del terzo quarto, solo che lui nel primo tempo, dopo che ha giocato, è scomparso in panchina, e quando ha provato a fare qualcosa all'inizio del terzo quarto è riscomparso. Cioè, in questo momento D'Angelo Russell è fuori dalla serie, se ci rientra è bravo lui, perché psicologicamente probabilmente è sotto un treno, però in questo momento non è facile, dipende più da Denver, che gioca veramente bene, e gioca di squadra, difendono e soprattutto ha fatto un primo tempo, anzi tre quarti, senza Jokic. Fammi fare una battuta, perché ironizziamo su questo, nonostante Scott Foster, che ero lì col PES a commentare la partita, ha fatto di tutto per provare a far stare in partita i Lakers. Adesso sto dicendo per scherzare, non è che l'abbia fatto perché voleva far stare in partita i Lakers, però si è inventato il fallo di Jokic. Quando è andato a vedere al challenge e ha ridato il fallo a Jokic, sono cascato dalla sedia, perché non c'è contatto sul quarto fallo di Jokic, più una serie di altri fischi che, insomma, adesso io non penso che poi l'NBA mandi certi arbitri che vogliano indirizzare le partite così, però ecco, anche per il numero di tiri liberi tirati, poi sono due squadre che giocano uno stile diverso, due o tre volte ho sorriso per certi fischi di Scott Foster, devo essere sincero.
A me mi ha fatto ridere quando ha detto a LeBron era 25 anni che volevi tirarmi questa legna in bocca, sì, e finalmente ce l'hai fatta. Lì mi ha fatto ridere, è stato simpatico, cazzo. Però non, sì, voglio pensare che sia lì a fare delle chiamate. Boh, cioè, io non l'ho mai pensato, e quindi non vedo perché devo cominciare adesso.
Va bene, il soprannome suo è l'estensore, volevo dirti questo, l'estensore delle serie. Comunque, allora, Jamal Murray, che sta facendo una serie di playoff, in generale di playoff, pazzesca. Io da una parte l'ho sempre detto dall'inizio dei playoff, che mi piacerebbe andare a Denver a seguire le finals, ci siamo quasi, perché non l'ho mai vista Denver, anche se capisco che tutti cominciano a dire, quelli con cui ho parlato, che mi hanno fatto le domande dopo il 3-0, anche a Sky, colleghi, no? A dire, adesso che schifo sta finale, non la guarderà nessuno. Diciamo che quelli che guardano l'NBA solo perché ci sono le squadre con scritto Lakers e Celtics sulla maglia, perché sono cresciuti con Lakers e Celtics, perché fanno figo, perché sono le due squadre più vincenti con più tifosi, lo capisco, ci sarà una massa di quelle persone che sarà disinteressata alle finals. Io credo che il vero appassionato di basket invece questa finale, se sarà Denver-Miami, poi andiamo sui numeri delle rimonte dal 0-3, non vede l'ora che inizi questa partita. Cioè, per me, da un punto di vista tecnico, tattico, di storie, tutti gli undrafted dei Miami Heat, quello che vi dicevo prima, un front office che è lì da una vita, è sempre lì, tutti, da Riley a Ellison, c'era McAdoo persino ieri lì, che adesso fa praticamente lo scout, non è più in panchina come una volta. Le storie dei Denver Nuggets, a cominciare da questo signore qua, che quando si è fatto male era in lacrime sul pullman dicendo adesso mi cederete, no? Come dire, mandate via perché così liberate il mio contratto. E, no, ti aspettiamo, come hanno aspettato Porter Jr. Cioè, da un punto di vista di storie da raccontare, anche perché non le abbiamo mai raccontate sulle finals, c'è una marea di roba da raccontare.
Jokic ha la 41 con la pubblicità del tacos, ad esempio.
Bravissimo, Jokic ha la 41, tutto quanto. Qui Jamal Murray, per punti per possesso da pick and roll nei playoff 2023, per un minimo di 10 partite giocate, ma non è che è il migliore, è primo, secondo e terzo, il secondo arriva quarto. Murray 1.23 punti per possesso, il secondo è Brunson che fa 1.03, fa meglio di Harden, di Booker, di Curry, di Jimmy Butler che fa 0.97, cioè ci sarà anche la complicità dei Lakers, ma lo stato di trance in cui sta giocando e lo stato di forma ormai dal quarto quarto di gara 2 è una roba impressionante. Ha fatto una pausa, diciamo, nel terzo, perché poi nel quarto quarto di gara 3 ha fatto ancora qualche altra giocata importante. Ha fatto 53 punti in tre quarti, tra il quarto quarto di gara 2 e i primi due di gara 3.
Sì, ma a me è pazzesco. Quando leggo queste statistiche, 53 punti in due quarti, tenendo però i quarti di diverse partite, mi fa svalvolare.
Tre quarti consecutivi, sì, tre quarti. Però. Consecutivi.
Sì, però mi fa... Cioè, cosa c'entra? Una è di una partita che è stata giocata due giorni prima, cioè non c'entra niente. Però certo che è in un momento eccezionale, è un piacere da vedere. L'intesa con Jokic è un'intesa ripresa semplicemente da dove si erano fermati pre-infortunio. Quindi vedere giocare loro due insieme, tutte le collaborazioni che hanno, le tempistiche, i tempi anche di ingaggio degli altri, cioè è proprio uno spettacolo da vedere. La pallacanestro è fatta anche di queste collaborazioni a due giocatori, di due giocatori che insieme ormai conoscono talmente tanto bene i loro meccanismi, i loro spostamenti, i tempi dei loro spostamenti, che vanno proprio a occhi chiusi. E Jamal Murray e Jokic sono una di queste coppie, perché è veramente uno spettacolo vedere con che tranquillità all'interno di quel livello di atletismo fanno quello che fanno. È proprio uno spettacolo.
Allora, io non so se loro riusciranno, io credo che riusciranno, anche per come stanno giocando, a vincere una delle prossime quattro partite e andare in finale NBA. Non so se già questa notte o se
la statistica li aiuta.
Allora, la statistica dice che 149 volte prima di queste finali di conference una squadra si è trovata sotto 3-0 e 149 volte non è mai riuscita a rimontare. Con queste due sono diventate 151. È vero che per la legge dei grandi numeri, come la finale del 2016, nessuno era mai riuscito a rimontare da 1-3 e c'è riuscito LeBron. È vero che per la legge dei grandi numeri prima o poi uno ce la farà. Io non so se sarà quest'anno, anche perché il linguaggio del corpo di Celtics e Lakers è un po' sospetto e la superiorità di Heat e Nuggets mi sembra che sia molto chiara anche da un punto di vista tecnico. Perché se fossero state tutte e tre delle partite combattutissime, ma soprattutto le ultime due hanno ulteriormente ampliato la distanza tra le due squadre. Poi magari delle volte basta vincerne una, basta una roba, metti che in una delle gare 4 si fa male un giocatore importante della squadra avanti e quella squadra poi...
capito, non è che la puoi tirare così, Ale.
No, ma quante volte abbiamo visto delle serie playoff decidere così? Nella finale 2016 i Warriors erano avanti 3-1, dovevano andare in casa a giocare la gara 5 e Draymond Green è stato squalificato, poi non si è fatto male, per carità. O alle finali del 2019... E a un certo punto Durant si fa male e non gioca la serie di playoff, per cui tutti avremmo detto che avrebbe...
Thompson non si è rotto il ginocchio.
Thompson dopo però sì, si è rotto dopo in gara 6, però anche se aveva saltato una partita all'interno della serie. Sto dicendo che poi ci sono delle cose che possono capitare che magari a un certo punto la cambiano, ma non lo dico per tirarla. Adesso poi se si fa male qualcuno tutti, ah, hai visto il Mamo che tira sfiga? No, perché purtroppo fa parte del gioco, fa parte dei playoff, fa parte del fatto che possa capitare. Allora, di queste 149, 11 sono stati capaci di allungare la serie alle 6 partite, ok? 3 soltanto sono riuscite a... sono 14 quelle che non sono state, che diciamo hanno provato poi ad allungare la serie. 3 sono riuscite ad arrivare a gara 7, i Blazers del 2003, i Nuggets del 94 e i Knicks addirittura del 1951. Tutte queste poi hanno perso la gara 7, quindi evidentemente hanno fatto uno sforzo eccessivo. È ovvio che dobbiamo guardare a questi numeri, io guardo più a quello che mi ha detto il campo, onestamente, che ai numeri. Ti aggiungo un dato secondo me interessante per dire, per dirvi la metamorfosi che hanno fatto i Miami Heat e come sono cambiati e cresciuti all'interno di questi playoff. Due squadre soltanto hanno chiuso la regular season ultime in punti segnati di media e poi hanno raggiunto le finali NBA: i Warriors del 64 e i Pistons del 56. Se i Miami Heat dovessero andare in finale NBA, si inserirebbero anche loro in quel gruppo, perché Miami durante la regular season era una squadra che non faceva mai canestro e quindi oggi fa 19 su 35 da 3 e fa 110-120 ridendo e scherzando, quindi conta molto di più come arrivi ai playoff e se ci arrivi. E ti ricordi anche, avrai letto che Spoelstra ha detto che il play-in è una delle più grandi invenzioni di questo secolo, chiaramente, perché ci è passato. Per provare a rispondere, per stare nel tema, che qualcuno ci scrive, per esempio Ricky dice sì, però gara 1 e 2 Lakers avrebbe potuto vincerle, questioni di dettagli. La 2 di sicuro, perché sono stati sempre avanti. Se però poi a un certo punto prendono un'imbarcata e vanno sotto, perché prendono il parziale, è un sintomo di debolezza. E la 1 comunque sono andati sotto di 20 punti. Cioè... poi è vero che hanno rimontato, potevano giocarsela con un canestro in più, eccetera, eccetera. Se c'è quella roba lì, la 3 la vincono. Cioè la 3 la vincono, se c'è quella roba lì. Se perdono anche la 3 e la perdono in maniera sinistra ancora allo stesso modo, c'è una superiorità tecnica a un certo punto che devi riconoscere. Però, stiamo a vedere. Vediamo cosa succederà. Direi che su queste serie, sto pensando se devo farti vedere qualcos'altro, abbiamo detto tutto. Te la senti di...
ma te sei pazzo,
immaginare le gare 4?
Io mi aspettavo una reazione di orgoglio dei Lakers in gara 3 e dei Celtics in gara 3, guarda cosa è successo. Quindi poi certo che a vederli così Boston sembrano veramente senza la spina dorsale, no? A volte si dice, magari è proprio questo che gli permetterà in questa gara 4 di dire ok, fanno qualcosa di eccezionale, poi vanno, tornano in casa e tornano per gara 6 a Miami, chi lo sa, no? Averli visti così di sicuro, ma non sono l'unico, non hanno dato proprio l'impressione di essere una squadra che è in grado di reagire. Però poi ripeto, magari invece proprio questo, l'essere così spalle al muro e così essere stati tanto attaccati da questo punto di vista, è pur sempre una squadra che l'anno scorso ha fatto le finals, ok? È pur sempre quella squadra lì, non è che poi tutto a un tratto sono diventati degli scarsoni. però credimi che okay. Io non ho la minima idea di cosa aspettarmi.
Ma allora io ti dico, alla fine potrebbe anche essere che, allora, se devo esprimere un parere, io credo che i Lakers possono provare a vincere una gara 5 di orgoglio, perché magari a LeBron non ci sta di perdere
una gara 4.
Scusami, gara 4, e chiudere magari poi eventualmente in 5. Mentre per quello che mi ha fatto vedere i Celtics, per quello che sta vivendo Miami, per il fatto che gioca in casa, per tutto questo, sarei sorpreso. Siccome io sono quello che all'inizio dei playoff ha detto una dei due non ce la fa, quindi la finale sarà Boston Lakers e adesso probabilmente sarà Denver Miami, anche se uno dei due effettivamente non ce l'ha fatta, succederà esattamente il contrario, quindi con Boston che vincerà e forzerà gara 5 e i Lakers che verranno battuti. L'ultima parte nostra, prima di un paio di domande degli amici, è su questo signore qua, che oggi è arrivata la notizia che a me ha fatto ridere, non so tu, che ha detto che ufficialmente si ritira. Melo, ti voglio bene, sei stato anche un giocatore che io ho apprezzato soprattutto all'inizio della carriera, ma voglio dire, alla fine, cioè, è da un po' che ti saresti ritirato, cioè ce lo comunichi ufficialmente. Senti, che giocatore è stato Meluzzo secondo te, al di là che è stato uno dei primi 10 giocatori, primi 9 realizzatori dell'NBA? Ha vinto un po' poco rispetto al suo, rispetto a quello che in realtà era come giocatore, come talento, oppure non gli mancava perché effettivamente qualcosa?
Certo che gli mancava qualcosa, gli mancava la voglia di difendere, gli mancava la voglia di passare il pallone, che sono due caratteristiche che servono abbastanza quando vuoi provare a vincere qualcosa. Far canestro con quella tua enorme continuità, con quella bellezza, con quella pulizia, con quel talento, e negli anni del suo prime con anche quell'atletismo, perché si portava a casa i difensori poi quando andava su, però per vincere non basta, non è sufficiente. E poi ho fatto scendere la Clark definitivamente con la famosa intervista in conferenza stampa, quando gli chiesero se era un'opzione partire dalla panchina, e lui si è messo a ridere dicendo chi io, ma figurati. Ecco, lì per me è scesa definitivamente la Clark su quello che è il mettere davanti che cosa rispetto all'interesse di qualcosa. Per lui è sempre contato il proprio interesse rispetto all'interesse generale della squadra, e la sua carriera ci ha raccontato anche questo, però, onestamente.
Certo, sì, devo dire di sì. È stato secondo me un realizzatore pazzesco.
Pazzesco.
Cioè, il palleggio, arresto e tiro che aveva. Tu ci hai giocato contro, giusto?
Sì.
Tu ci hai giocato contro nel 2004, quando avete fatto il...
L'amichevole a Colonia.
L'amichevole a Colonia, e poi ci hai giocato contro nei mondiali.
Sì.
Sei tu che mi hai detto che era il giocatore più difficile da marcare. Ho parlato con qualcuno, forse Bailey me l'aveva detto.
Secondo me l'hai parlato con Mancio, perché Mancio in quella partita Carmelo Anthony fa 35.
No, non Mancio... ne ho parlato, ti confermo che non ne ho parlato con Mancio, però... Okay. Però è qualcuno che mi ha detto che ha giocato nell'NBA, che quindi sarà o Bailey o Gallo, adesso non mi ricordo chi, ma non so perché ho un ricordo del Bailey che mi ha detto questa roba qua, perché ha un primo passo, un palleggio arresto e tiro fatto a una rapidità all'interno di un corpo di uno comunque che era 2,5 metri, che era impressionante.
Sì, sì, no, un talento spettacolare, ma poi anche una tecnica, no? nel fare quei palleggi arresto e tiro, quel fadeaway, quindi... Cioè, stiamo parlando, se è top 10 come realizzatore in NBA, qualche qualità devi averla, offensivamente, quindi non c'è niente da dire. Ripeto ancora anche tutte i record che ha fatto nel Dream Team, lì dove ha vinto, ma certo poi insomma vincere...
Dio, che me l'hai già detto la sensazione di giocare contro di lui, quello che ti ha stupito...
Allora, io con lui ci siamo marcati in alcuni momenti, ok? Però certo...
Quello che nella famosa partita del Bailey, quando Bailey va sulla cartina geografica dell'NBA, sì, perché fa una marea di punti nel primo tempo ai mondiali, sì, in Giappone contro gli Stati Uniti, poi lui dice, Cici, adesso scusate, vi metto a nanna.
Lui e Dwayne Wade, perché lui ne fa 35, Dwayne Wade ne fa 32. Ecco, quello che veramente mi ha impressionato è Wade, che ha una forza che io ho provato a spingerlo e sono ritornato a Sapporo da Okinawa, quindi c'è, sì, che è una roba senza senso. Cioè, il sedere, i glutei di Dwayne Wade erano grossi come me, ok? Con tutta quella potenza che ne esce.
Confermiamo che il centro era Mason Rock, come scrive qualcuno, yes. Che in una partita ha anche marcato Yao Ming, ricordiamolo. Perché
ai c'era, mondiali, sì, certo.
C'era anche la Cina. E che quanto finì quella partita? Alla fine vinsero gli Stati Uniti di 15, mi sembra una roba così.
Contro, no? Di noi? No, di sì. 15, non so se di 15. Noi, eravamo, meno, noi eravamo avanti al primo tempo, sì. Siamo andati avanti di 11 o 12 anche all'inizio del terzo quarto. Poi è successo quello che ho già raccontato, che ci fu un mezzo battibecco.
Racconta, racconta.
No, vabbè, dai. Ormai l'ho già raccontato 100.000 volte.
Ma magari qualcuno non l'ha mai sentito. Volete che lo racconti, Soragna? Sì, scrivete di sì.
Solo se lo lasci nel podcast, allora.
Sì, sì, lo lascio, lo lascio.
No, successe che noi eravamo comunque avanti, a un certo punto... C'è Michelori che fa un fallo a LeBron James, no? E vanno sul muso a Michelori. E io che in quegli anni lì, insomma, quando c'erano quelle cose lì, cioè non è che mi vergognavo, allora mi sono buttato in mezzo anch'io, no? E lì non per fare chissà che, però per andare lì in mezzo, visto che erano andati sul muso un mio compagno di squadra, e sono andato lì, no? Per essere presente. E nel battibecco generale, a un certo punto... c'è Dwayne Wade che mi comincia a parlare e io gli dico
ma che tu cazzo... fai come ha fatto Grant Williams con Jimmy Butler,
esatto. Esatto, però in una dinamica un po' diversa, non era il quarto quarto e via dicendo, però io vado là, lui parla, dice un po' di cose, che cazzo vuoi, e gli dico ma che cazzo ti credi di essere Michael Jordan? Di Michael Jordan ce n'è stato solo uno nella vita. LeBron, che sente questa cosa qua, dice a Wade: guarda che te lo sta dicendo solo perché ti rispetta, no? E io gli ho detto: no, no, glielo sto dicendo perché è una testa di cazzo. Da quel momento lì,
parziale, bravo Sora, Sora Grant Williams, Matteo Grant Sorani.
Da quel momento lì, Carmelo Anthony che ha fatto i disastri con Mancio, che ha difeso benissimo, credetemi che Mancinelli ha difeso benissimo, ma questo qua gli segnava in faccia ogni singola volta, cioè proprio non c'era niente da fare. Così è andata, insomma, tutta colpa del Sora, come scrive giustamente.
Tutta colpa, adesso facciamo la grafica dopo, tutta colpa di Graham Williams, tutta colpa del Sora. Però esatto. Lì vedi, non c'erano i social, non c'era il video e quindi nessuno ha potuto dire abbiamo perso per colpa di Sora. Se no l'avrebbero detto tutti, eh.
Ma lì
tutti
dentro c'era Michelori che aveva tirato una gomitata a LeBron, cioè c'era dentro di tutto, hai capito?
Già dell'altra roba, certo.
Quella era una tra le tante cose.
È tutto per questa nostra serata, cari amici ascoltatori e video ascoltatori della trasmissione Twitch Area 52. Ci troverete venerdì, perché venerdì potrebbe essere l'ultima puntata, no, è sicuramente l'ultima puntata dell'Italia, perché lunedì non ci sarà, perché noi lunedì, se non ci sono sconvolgimenti, siamo sull'aereo e quindi nell'orario in cui normalmente facciamo il podcast stiamo volando.
Però se la connessione dell'aereo tiene possiamo...
No, non credo che sia così potente. Però quando arriveremo di là, idealmente credo prima tappa Denver, prima settimana lì e poi a Miami, avremo degli appuntamenti. Quindi tenete d'occhio magari soprattutto nei nostri profili social, perché è lì che scriveremo quando... faremo gli appuntamenti, perché ovviamente essendo in trasferta il lavoro è molto più frenetico, lavoriamo tutti i giorni, siamo impegnati tutti i giorni a preparare Basket Room, a preparare la partita, chi deve fare la partita e tutti i collegamenti col telegiornale che ci saranno, è molto molto impegnativo, più di quando siamo qua, però promettiamo che sicuramente almeno dopo ogni partita faremo magari una preview prima che inizi la finale, ma almeno dopo ogni partita promettiamo una mezz'oretta di chiacchiere per raccontarvi quello che vediamo dal vivo e per tenere vivo Area 52 fino alla fine. Però non mettiamo appuntamenti fissi, ecco, quello non lo facciamo. Ci saranno, promettiamo sempre tra una partita e l'altra, o un post partita o un post che diventa per esempio tra gara 3 e gara 4 c'è un giorno, per fare un esempio. Quello lo promettiamo, però non possiamo garantire una schedule precisa. Le finals quest'anno sono tutte o alle 2, le due eventuali che si giocano a domenica, visto che ce lo state chiedendo, o alle 2.30. La maggior parte sono alle 2.30 di notte, hanno anticipato anche le finals come hanno fatto con la finale della Western Conference, che l'anno scorso iniziava alle 3 di notte, quest'anno invece la fanno iniziare alle 2.30. Le partite non inizieranno mai oltre le 2.30 e la domenica, che è la prima, la seconda, la gara 2 che si gioca di domenica, e l'eventuale gara 7, se ci sarà, sarà di domenica, quelle sono alle 8 Eastern Time, quindi alle 2 di notte orario italiano. Per il resto sempre 2.30. Questa notte trovate Lakers Nuggets gara 4 2.30 in diretta col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Domani torno io invece per la gara 4 con Mauro Bevacqua, Miami contro Boston. E vediamo se fra due giorni abbiamo il nome delle finaliste o se invece ci sarà qualcuna che riuscirà a dare un colpo di reni e provare ad allungare questa serie. Tu dici che chiudono tutte e due?
Una delle due no, secondo me.
Ok, meglio non dire quale, perché se no facciamo come l'altra
volta. Figure
una
di merda. Delle due
non ce la fa, prese le altre due. Va bene ragazzi, vi vogliamo bene sempre per l'affetto, seguite il canale se non lo fate già perché vi arriva la notifica. E poi per quelli che ci ascoltano sul podcast, siamo lì sul podcast, su tutte le piattaforme. Ci vediamo venerdì, vediamo se ci sarà già un preview delle finals o se ci sarà ancora da parlare di qualche finale di conference che stanno ancora giocando. Ciao Matteo, è stato sempre un piacere,
tutto
mio,
tuo,
è sempre stato
come
un piacere.
Al solito,
un abbraccio, a venerdì.
Ciao
ciao, ciao.
What can I say? Mamba out.